Parliamo adesso delle comunità energetiche, perché l'8 aprile di fatto vengono attivate le piattaforme sulle quali singoli cittadini, imprese, enti locali, terzo settore, comuni, cooperative, insomma tutti questi soggetti potranno condividere l'energia elettrica rinnovabile. Poi a maggio ci sarà il bando regionale da 75 milioni. Parliamo di tutto questo con Mauro Romanelli di Ecolobby, autore della risposta sulla transizione energetica rinnovabile. Ben trovato. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Romanelli, senz'altro una buona notizia la risposta che c'è stata, registriamo a Firenze, dove da poco è scaduto il termine sulle due comunità energetiche che andranno a costituirsi nei quartieri 4 e 5, oltre 900 domande, parliamo soprattutto cittadini singoli, l'interesse c'è, possiamo dire, anche la volontà, ci saranno gli strumenti?
Beh, speriamo di sì, perché sulle comunità energetiche se ne parla da tantissimo. L'Italia innanzitutto è il paese che in qualche maniera ha costruito la direttiva a livello europeo, perché è stato Dario Tamburrano, un parlamentare europeo italiano, a far partire, diciamo, l'idea delle comunità energetiche a livello europeo. Siamo stati il primo paese a fare una prima sperimentazione, anche se è stata molto limitata. Poi però siamo rimasti fermi per molto tempo, ora ci sono passati avanti molti altri, in Germania ad esempio ce ne sono già migliaia e funzionano da tempo, l'Olanda eccetera eccetera. Da primi insomma siamo diventati ultimi, ci capita un po' troppo spesso su troppe cose, ci è capitato anche sulle comunità energetiche, quindi è molto tempo che se ne parla, è molto tempo che c'è grande aspettativa. Davvero ora non si può fallire, se no il rischio è che poi i cittadini un po' si scoraggino o comunque percepiscano queste cose un po' come, passatemi il termine fiorentino, fregature, che fregature non sono.
Ecco, poi spieghiamo il perché non sono fregature, ma dicevamo questo immobilismo che per anni c'è stato, frutto anche di questa attesa dei vie libera anche ai decreti attuativi e alle regole del gestore dei servizi energetici, insomma non arrivavano le informazioni sancite in maniera adeguata, ecco.
Esatto, c'è stato un contenzioso i cui contorni non si sono capiti nemmeno troppo bene, non ce li diceva troppo bene il governo, con la comunità europea, soprattutto rispetto alla volontà del governo di finanziare i piccoli comuni, perché gran parte di quel bando sarà per i comuni sotto i 5.000 abitanti, sono i fondi del cosiddetto PNRR. Ci saranno soldi non solo per i piccoli comuni, però in grande parte per i piccoli comuni, è una scelta ed è una scelta anche ragionevole, comprensibile, per mantenere insomma, la residenza nei piccoli comuni, valorizzare le realtà più marginali. Si doveva vedere se questi finanziamenti violavano i principi della concorrenza europea, insomma ce l'hanno messo tanto a verificarlo comunque.
Però insomma la scommessa i cittadini l'hanno colta, adesso cosa dovrà essere messo in campo anche a livello di soggetti giuridici, no, che dovranno poi gestire queste comunità?
Ecco, sì, io se i cittadini sono interessati e sono interessati in forma attiva, perché poi alla comunità energetica si può anche aderire un po' così in maniera un po' più passiva, uno si iscrive, non ha un impianto rinnovabile, fa solo il consumatore di energia, riceve un piccolo bonus per quell'energia consumata dentro la comunità energetica, c'è il GSE che è il gestore della rete elettrica che fa i conti, insomma praticamente
diciamo è una ricaduta, un'adesione a ricaduta,
pigli un piccolo bonus e praticamente non ti cambia assolutamente niente, non cambi gestore, non cambi nulla, non hai incombenze, non hai perdite, hai un piccolo guadagno e fine. E questo è un modo di starci che io chiamo passivo, ma che può andare bene, per carità. Cioè, se invece ci sono cittadini e associazioni più attivi che vogliono in qualche maniera essere protagonisti della costruzione della comunità energetica, o rivolgersi alla Camera di Commercio o alla Regione, che sta facendo un ottimo lavoro di sportello, la RRR con Simone Tartaro, col dirigente Simone Tartaro, sta facendo un ottimo lavoro. o rivolgersi a qualche associazione. Noi abbiamo costituito un'associazione, oltre ad economica, che si chiama ProCER, cioè pro per le comunità energetiche rinnovabili, con una serie di attivisti, insomma, di esperti, a cominciare da Maurizio Lunghi, che è il promotore di uno dei più grossi aggregati che di cittadini, che è quello di Bagno a Ripoli.
Ecco, a questo proposito ci chiedevano, sì, c'è anche a Bagno a Ripoli la comunità?
Sì, assolutamente. Bagno a Ripoli, appunto, è un territorio molto molto attivo, perché appunto c'è Maurizio Lunghi che da tempo sta animando varie assemblee, poi si è mossa anche le istituzioni comunali, quindi sicuramente sì, sta nascendo delle cose importanti anche lì. Come in diverse parti del territorio e della provincia di Firenze, devo dire Sesto, Vicchio, che è partita per prima, e ovviamente le due a Firenze, del quartiere 4 e 5.
La principale fonte di energia rinnovabile cui fanno riferimento le comunità energetiche è il fotovoltaico.
Sì, certo, sì, sono impianti fotovoltaici. Uno può mettere a disposizione anche impianti fotovoltaici esistenti, purché siano entrati in attività dopo la fine del 2021, o se no di nuovi. Possono essere impianti anche di proprietà di una singola persona, non è che devono essere proprietà della comunità energetica, o addirittura di un terzo esterno alla comunità energetica che lo presta alla comunità energetica. Quindi se non so, un'azienda anche un po' più grande ha dei pannelli, non so, sui capannoni eccetera eccetera, e vuole prestarne l'uso alla comunità energetica, o vuole prestare i tetti per fare per impiantare i pannelli che serviranno alla, sì, comunità energetica, si può fare anche questo. Quindi in teoria è uno strumento estremamente flessibile che può dare molte soddisfazioni se sarà usato bene, se...
Ecco, Romanelli, abbiamo pochi minuti, delle risposte secche, ci arrivano anche dei messaggi. Certo. Innanzitutto ci, certo, chiedono se anche a San Casciano abbiamo comunità energetiche.
Oh, a San Casciano, proprio San Casciano, non mi sembra che ci sia, però io credo che ora le istituzioni comunali si penso che si attiveranno un po' tutte, e comunque si possono sollecitare. Sia chiaro, si può partire anche come privati o come gruppi, non lo so, associazioni di categoria, piccole imprese o semplicemente assemblee di cittadini, però io consiglierei, mi permetto all'inizio, di coinvolgere, certo, anche le istituzioni, il comune, perché comunque un po' di complessità c'è, cioè non è che sono cose banalissime, va fatto uno statuto, va fatto un'associazione.
Ecco, appunto, in questo iter abbastanza complicato, comunque, certo, non proprio semplice anche nella metodica, nelle documentazioni,
no,
cosa non dovrebbe accadere per appunto evitare che si inceppi nuovamente e si entri in una nuova fase di stallo nel percorso?
Beh, cosa non dovrebbe accadere? bisogna che siano chiari le finalità della comunità, e su questo, ecco, la comunità energetica è davvero una comunità, nel senso che bisogna avere un po' un obiettivo, nel senso che la comunità produrrà una certa quantità di energia, questa energia sarà incentivata in particolare nella misura in cui sarà condivisa, cioè in cui sarà consumata nello stesso momento che in cui è prodotta. Questo calcolo lo farà lo Stato, lo farà il GSE, è un calcolo sostanzialmente virtuale, che però ha anche una ricaduta pratica, perché tu sei nella stessa cabina primaria, quindi effettivamente quell'energia non andrà nelle grandi dorsali dell'energia, e quindi ci sarà un effetto ecologico. Però il calcolo lo farà il GSE, ti darà un incentivo a fine anno, quindi tu non vedi nulla sulla bolletta sul momento, cioè sul momento tu continui come sempre col tuo gestore a pagare la tua bolletta. A fine anno arriverà alla comunità energetica un premio, diciamo, per quell'energia appunto condivisa, cioè che tu hai consumato nel momento che l'hai prodotta, e quel premio deciderà la comunità energetica, a seconda del suo regolamento e del suo statuto, come ridistribuirlo. Se ridistribuirlo di più a chi ha prodotto, di più al consumatore, di più a chi è in povertà energetica, quindi finalità sociali.
È chiaro,
questo va
è
scritto,
chiaro,
nello statuto, ed è la comunità che lo decide. Quindi essere chiari su questo direi che è la cosa fondamentale.
Ci chiedono, ma mi
capire
sembra abbia già
abbia
già risposto, sì. Chi ha già un impianto fotovoltaico può partecipare ad una comunità energetica?
Sì, però per essere ammesso agli incentivi deve essere partito dopo la fine del 2021, anche questo c'è scritto nel decreto, va cercato per bene.
Ecco, un'informazione importante, insomma, un riferimento. Sì, ma con riserva, insomma, va vista appunto la condizione quando è stato installato l'impianto. In conclusione, non posso non chiederle una valutazione a caldo, poi entreremo nello specifico del POC approvato appunto ieri in Palazzo Vecchio. C'è un capitolo in cui si parla di svolta green e tra le altre cose di ricariche elettriche, potranno aprire anche pompe senza benzina, come chiesto da i colossi per quanto riguarda le stazioni di ricarica elettrica. Cosa c'è che la convince e che non la convince in questa svolta green del POC?
Che è ancora un po' timida, diciamo che intanto il fatto che sia stata approvata è già qualcosa, si temeva che addirittura non ci si facesse durante la legislatura, anche per voglio dire i vari rivolgimenti politici. È importante, si fa qualche ulteriore piccolo passo sulla liberalizzazione del fotovoltaico, ma non come si sperava, bisogna dire la verità, ci sono ancora un pochino i propri limiti, però sicuramente mi sembra che ci sia una coerenza nelle intenzioni. Ecco
senta,
diciamo che abbiamo fatto il primo timido passo, via.
L'ex assessora Del Re, che come sappiamo insomma ha guidato poi i tre consiglieri che sono usciti dalla maggioranza al voto contrario, nel commento ieri dice: questo POC doveva avere come piano complementare quello del verde, che non è stato neppure adottato, anche questo è un dato politico di rilievo, quindi anche in questo senso una timidezza e incompletezza, diciamo.
Sì, ora io commentavo gli aspetti dell'energia, eccetera, perché si parlava un attimino di quello. Per fare un commento più generale, certo, è vero, è un piano strategico sul verde, una vision sul verde è sempre più essenziale per la conversione ecologica, per il problema delle isole di calore, delle ondate di calore, dell'inquinamento urbano, che fa sempre più morti, ormai è... Sicuramente questa è una carenza e speriamo che la prossima legislatura verrà prontamente colmata.
Ecco, siccome è una pianificazione a questo punto decennale rispetto all'urbanistica, ma non solo, è un'eredità importante che viene consegnata alla futura legislatura.
Assolutamente sì. Abbiamo fra l'altro a Firenze, proprio fra l'altro il mio vicino di casa, ho scoperto il professor Stefano Mancuso, che appunto ci predica ogni giorno di fare delle città delle foreste, praticamente.
Sì, ben sappiamo anche
noi. Uscire da questa logica, di uscire dalla logica che la città è altro rispetto alla campagna, ma ritornare a un'integrazione, diciamo. Quindi una cosa con un senso molto postmoderno, molto interessante anche culturalmente, oltre che necessario, diciamo, per la salute e per l'ambiente, e questo vuol dire cambiare proprio vision. Questa giunta, diciamo, ha capito in qualche maniera che c'è il problema, lo ha in qualche maniera declamato, ora la prossima giunta dovrà declinarlo, perché effettivamente non siamo arrivati alla sua declinazione pratica. Non che fosse facile, sicuramente è una delle prime cose da fare per il prossimo sindaco o sindaca.
E vedremo, attendiamo noi i programmi delle varie forze in campo anche su questi temi, per poter appunto valutare e condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici, che sono naturalmente elettori e elettrici anche di questa città. Grazie a Mauro Romanelli per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.